Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siamo in collegamento con Gerusalemme, da dove ci parla il giornalista Michele Giorgio, corrispondente dal Medio Oriente, per un aggiornamento su quella fragile tregua che sembra essere stata raggiunta tra Stati Uniti, Israele e Iran. E noi adesso, appunto, sono le 6:30 locali di Sydney. Per il momento, appunto, sappiamo che effettivamente sta reggendo. Ma riassumiamo la giornata di ieri, Michele, innanzitutto. Una giornata straordinaria, con una tregua che è stata annunciata in modo assolutamente senza precedenti sui social media.
Sì, hai detto proprio bene, una giornata straordinaria che ha visto ancora una volta protagonista il presidente americano Donald Trump, con tutte le sue particolari esternazioni. Quello che si è saputo nel corso della notte è appunto di questo annunciato appunto da Trump, è questo accordo di cessate il fuoco tra Iran e Israele dopo 12 giorni di guerra. Trump ha dato la cosa per fatta, ma evidentemente non è andata esattamente come ha previsto lui, come aveva previsto lui. Tant'è vero che ci sono stati degli scambi tra Israele e Iran che sono andati più o meno a cavallo tra la guerra, la fine della guerra e l'inizio del cessate il fuoco. C'è stato un nutrito lancio di razzi da parte dell'Iran e poi uno di questi razzi, di questi missili, è arrivato in Israele apparentemente dopo l'inizio del cessate il fuoco, cosa che ha fatto innervosire subito il governo israeliano, che ha predisposto una risposta durissima, ha fatto alzare in volo gli aerei da combattimento per colpire duramente l'Iran, molti altri obiettivi, ma è intervenuto improvvisamente il presidente americano mentre appunto si legava ai lavori della NATO, dove ha prima condannato tutte e due le parti, Israele e Iran, per aver violato la tregua, perché lo ricordiamo, Teheran allo stesso tempo accusava Israele di aver continuato a bombardare in Iran fino alle 9 del mattino, poi invece ha puntato l'indice soprattutto contro l'alleato israeliano e sostanzialmente ha intimato, ordinato al premier Netanyahu di far rientrare gli aerei da combattimento e i cacciabombardieri, cosa che Netanyahu ha fatto, anche se alcuni di questi aerei hanno poi compiuto dei raid sull'Iran, evidentemente per salvare la faccia anche a Netanyahu, al suo governo e a tutto Israele, colpendo una o forse più postazioni radar iraniane. Da qui appunto è cominciata una giornata molto incerta, in cui questa fragile tregua è sembrata svanire nel nulla più di una volta, poi nel corso delle ore è sembrata stabilizzarsi e qualche ora fa il premier israeliano Netanyahu ha parlato alla nazione dicendo che la guerra contro l'Iran è stato un successo totale, una vittoria storica, così l'ha definita. Ha detto appunto che Israele ha colpito duramente il suo storico avversario, ha distrutto insieme agli Stati Uniti, che ha ringraziato molto, i suoi impianti nucleari e si è detto pronto a evidentemente usare ancora la forza tutte le volte che sarà necessario. Sta di fatto invece che altri segnali, altre indicazioni dicono che questa vittoria storica, secondo Netanyahu, invece per Israele sarebbe stata una vittoria di Pirro, perché l'Iran ha resistito, abbiamo visto che i suoi missili, sebbene in percentuale bassa, comunque riescono a bucare le difese israeliane e ieri mattina hanno ucciso 4 israeliani nella città meridionale di Beersheba, ma più di tutto a quanto pare gli impianti nucleari iraniani, che Israele dà per quasi distrutti, in realtà sarebbero più o meno ancora lì, nonostante i durissimi bombardamenti con le bombe potenti e super speciali degli Stati Uniti. Invece gli impianti sarebbero ancora in piedi, anche perché sotterranei ben protetti. Questa cosa la riferisce il New York Times citando un rapporto preliminare dell'intelligence statunitense, che dice appunto che questi impianti nucleari iraniani sono stati colpiti in superficie parzialmente, ma le strutture portanti sarebbero ancora in piedi.
Ecco, è proprio una sorta di guerra di prese di posizione e dichiarazioni, perché come dicevi tu, Netanyahu definisce il cessate il fuoco una vittoria storica per l'Iran, per contro in Iran naturalmente invece sostengono che è stato il popolo iraniano a determinare la fine della guerra dei 12 giorni. E nel frattempo, appunto, come sottolineavi, ci sono anche punti di vista diversi sull'efficacia di questi attacchi anche da parte degli Stati Uniti. Ora dicevi, appunto, è una fragile tregua che sembra reggere per il momento. In Israele come è cambiata la vita, nel senso che c'era una sorta di situazione in cui le scuole erano sospese, nessuno chiaramente poteva circolare, ora la vita è tornata alla normalità più o meno?
Ma più o meno sì, è stato anche riaperto lo spazio aereo e la ministra dei trasporti Regev è stata molto sollecita nel contattare varie compagnie aeree internazionali per riprendere i voli, anche perché ci sono ancora diverse migliaia di israeliani che sono bloccati all'estero, che non sono potuti rientrare. Diciamo che la vita è comunque andata avanti in Israele, anche se con forti limitazioni, soprattutto per gli assembramenti, le scuole, gli uffici pubblici, e quindi questo sicuramente ha avuto anche un impatto sull'economia, limitato perché la guerra è durata solo 12 giorni, ma ritornando a quello che si diceva prima della vittoria storica, eccetera, a me sembra evidente che da parte israeliana questo cessate il fuoco, per quanto contestato dai ministri ultranazionalisti, dalle forze più estremiste, in realtà fa il gioco di Israele, perché l'Iran avrebbe potuto trascinare il governo israeliano in una guerra di logoramento, di attrito, che avrebbe avuto delle conseguenze molto gravi per Israele, anche per la sua immagine e per i suoi obiettivi. Allo stesso tempo non si può certo negare che gli stessi iraniani hanno dimostrato di avere una capacità di resistenza e che nonostante l'inferiorità aerea, perché l'Iran non ha una aviazione in grado di contrastare quella israeliana, e quindi nonostante la superiorità aerea da parte di Israele, comunque il paese si è dimostrato in grado di poter lanciare sempre dei razzi che hanno cominciato anche con una cadenza diversa, proprio a segnare negli ultimi 2-3 giorni, 3-4 giorni, proprio il ritmo della quotidianità in Israele, cioè non più lanciati tutti insieme con un solo grande allarme generale, ma lanciati, come è avvenuto quest'ultima volta, in numero basso, centellinati, goccia per goccia, e questo ha tenuto praticamente per ore in allarme Israele. Le sirene di allerta sono risuonate per diverse ore da nord a sud del paese. Comunque sta di fatto adesso c'è il cessate il fuoco. Israele, soprattutto il governo israeliano, cercherà di vendere all'opinione pubblica questa vittoria. I sondaggi dicono che sicuramente Netanyahu ha guadagnato qualcosa in termini di consenso, e così il suo partito Likud. Non dimentichiamoci che Israele entro un anno sarà al voto per rinnovare il suo Parlamento. Netanyahu, dopo il 7 ottobre 2023, era al minimo dei consensi insieme alla sua coalizione di destra. Adesso, dopo oltre 20 mesi di guerre tra Gaza, Libano, lo Yemen e adesso anche l'Iran, sembra appunto questa coalizione di destra religiosa aver riconquistato molte posizioni, anche se i sondaggi la danno ancora indietro al blocco delle opposizioni.
Stiamo parlando con Michele Giorgio, giornalista corrispondente dal Medio Oriente, che abbiamo chiamato mentre si trova a Gerusalemme. Nel frattempo l'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce il cessate il fuoco con l'Iran e afferma ora l'attenzione si sposta nuovamente su Gaza. Che cosa sta succedendo su quel fronte?
Ecco, ed è proprio bene, naturalmente per motivi diversi da quelli dell'esercito israeliano, che l'attenzione ritorni sulla striscia di Gaza, perché in questi 12 giorni, diciamo, i riflettori sono stati inevitabilmente puntati sulla guerra Israele-Iran, mentre a Gaza è andata avanti quella strage quotidiana di civili, con il mondo sembra essersi abituato, anche se continuano manifestazioni di solidarietà e proteste ovunque, diciamo, anche nei paesi occidentali. Anche nelle ultime ore abbiamo avuto più di 70 morti, 50 dei quali, secondo fonti di Gaza del Ministero della Sanità, erano palestinesi che nelle prime ore del mattino si apprestavano a ricevere aiuti umanitari e aiuti alimentari. Questa cosa va avanti da diversi giorni. Israele dice che le notizie sono esagerate, talvolta persino fake news messe in giro dai palestinesi. Invece ci sono anche organizzazioni internazionali che confermano che comunque è una strage continua anche di palestinesi affamati che si recano a ricevere gli aiuti alimentari. Una situazione davvero terribile, a quale si aggiungono ovviamente le distruzioni immense nella striscia di Gaza, il fatto che la gente di Gaza, 2.300.000 persone, vivono in gran parte in piccole porzioni di territorio nel sud del paese, con pochissime risorse, con pochissima acqua, ed un sistema sanitario che praticamente non esiste più e che con grande fatica cerca di prestare un minimo di assistenza al numero incredibile di feriti che ogni giorno si recano nelle poche strutture sanitarie ancora operative, che sono coloro che scampano alla morte di queste sparatorie. Nelle ultime ore, appunto, come vi dicevo, si è parlato di questi 50 affamati, così vengono definiti, uccisi, e a sparare sarebbe stato un carro armato israeliano. Allo stesso tempo si combatte anche a Gaza e nelle ultime ore, stando ad alcune notizie non confermate da Israele, un blindato israeliano sarebbe stato colpito dai combattenti palestinesi e ci sarebbero diversi morti e feriti tra i soldati israeliani.
Tornando all'effetto di questa guerra di 12 giorni che si spera si sia conclusa, dicevamo prima che però non è chiaro se effettivamente siano stati colpiti gli obiettivi sensibili che Israele e gli Stati Uniti volevano colpire in Iran, sortendo l'effetto desiderato. L'Iran ha sempre sostenuto che l'arricchimento d'uranio avveniva per scopi civili e non bellici. Che cosa potrebbe succedere? Quale potrebbe essere l'effetto di lungo termine adesso? Forse una corsa veramente al nucleare da parte dell'Iran?
Io credo che questa possibilità sia molto elevata. D'altra parte lo dicono anche esperti israeliani, cioè che questa azione di forza potrebbe aver convinto l'Iran, a meno che non ricominci una trattativa con gli Stati Uniti, che al momento appare assai improbabile. Però lo dicono anche degli esperti israeliani, l'Iran adesso, per ritorsione, per dimostrare di essere un paese forte, in grado di opporsi al suo avversario israeliano, agli Stati Uniti, potrebbe accelerare non solo la riparazione degli impianti danneggiati, ma anche riprendere l'arricchimento appena possibile e cercare di assemblare un ordigno atomico. Alcuni dicono anche che l'Iran comunque, anche dopo questi bombardamenti, sarebbe in grado di poter mettere insieme quella che in gergo viene chiamata una bomba sporca, cioè in pratica un ordigno con materiale radioattivo, con l'uranio arricchito che l'Iran avrebbe comunque salvato, anche se in quantità minime, da qualche parte, e potrebbe montare questo materiale radioattivo, la bomba sporca, su uno dei suoi missili e usarla come minaccia verso gli avversari. Quindi si aprono degli scenari che in questo momento sono difficili da prevedere in tutti i punti, ma sicuramente non sono scenari per la maggior parte positivi. La speranza invece è che possa ripartire un negoziato e quindi risolvere in maniera pacifica la questione del programma nucleare iraniano, ma si spera anche che Israele metta fine finalmente alle guerre che ha avviato un po' da tante parti, a cominciare da quella di Gaza, e che possa tutta questa situazione incanalarsi verso una direzione diversa.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buonanotte a voi e a presto.
E a voi buongiorno.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.